Lui, il maestro Salvatore Biazzo. Ciao Salva, grazie per essere con noi.
Ciao, buona domenica a tutti.
Buona domenica anche a te Salva, però è molto amara. Stiamo veramente ricevendo decine e decine di messaggi di amici molto delusi, e diciamo che anche chi poi si aggrappava ai risultati quest'oggi, Salvatore, apre gli occhi e dice sì, è difficile andare avanti con un Napoli che produce così poco.
Ma effettivamente è così, perché la partita a cui abbiamo assistito ieri è stata imbarazzante. Imbarazzante per i tifosi, perché comunque al di là del fatto che uno dice vabbè arriva il risultato, però poi non arriva né il risultato né il gioco. Perché se tu perdi avendo giocato, nessuno ti può rimproverare alcunché. Ma se perdi non avendo giocato, essendo addirittura succube di una squadra che non ti chiede niente, perché la Lazio non chiedeva niente, la Lazio chiedeva una tranquillità, invece ha visto che il Napoli era quello che era, ha cominciato ad attaccare, lo ha fatto per la verità sin dall'inizio, ad una velocità supersonica, e ci è sembrata supersonica perché era lento il Napoli, cioè voglio dire, tanto più veloce sembra l'avversario, quanto più lento sei tu.
Salvatore, le chiedo proprio in merito a quest'ultima affermazione, perché poi abbiamo visto una grande prestazione del Parma, addirittura del Cagliari, in grande difficoltà anche di non solo di rendimento ma anche di risultati, e anche della Lazio con tanti problemi, forse condizionata dalla semifinale di ritorno in Coppa Italia, però il Napoli praticamente non è pervenuto, tanti errori in impostazione, tanti errori sulla tre quarti anche nel breve, e soprattutto l'incapacità di poter far male agli avversari. Si aspetta qualcosa di diverso nel corso delle cinque giornate che mancano da qui alla fine, oppure vedremo un Conti ancora testardo che va a insistere con i Fab Four e magari il ritorno anche di Juan Jesus in difesa, il luogo comunque del meno negativo dei difensori, parlo di San Begoma.
Ma non mi aspetto granché, non voglio che venga colto una vena di pessimismo, perché per natura sono ottimista, ma non mi aspetto alcunché, perché vedo che c'è quella che viene meno, lo dicevo ieri ricordando un'intervista di Djokovic, a quale chiedevano come mai a quell'età lui avesse ancora tanta voglia di vincere e come mai non sentisse lo stress, il lato positivo e il negativo della psiche. E lui diceva che proprio la grande capacità tra uno che è uno e gli altri che sono tutti gli altri è proprio nella differenza di saper gestire i momenti negativi. Allora se tu non ce la fai fisicamente, ma sei motivato da grande orgoglio, dalla voglia di voler dare a 52.000 persone che fanno il sold out per una partita che poi in fin dei conti non è che valga tantissimo, anche se io credo che ci sia differenza tra arrivare secondo prima del Milan e terzo dopo il Milan, per me fa differenza e credo che lo faccia anche per i tifosi. E lui diceva bisogna gestire i momenti negativi, eliminarli, avere questa forza mentale. Se tu questa forza mentale non ce l'hai, vuol dire che come allenatore hai trasferito un messaggio sbagliato. E ti dico di più, stamattina per ironia, io poi sono un po' curioso, sono andato a vedermi qual è lo staff del Napoli. È uno staff imponente dal punto di vista dei medici, dal punto di vista tecnico. Ha un secondo, ha Oriali che è il coordinatore sportivo, non so di che cosa, visto che il Napoli non è una polisportiva, ma è semplicemente una squadra di calcio. Non è il Galatasaray che ha tante squadre, non è il Real Madrid, il Barcellona che hanno la pallacanestro, il rugby, la squadra femminile, la nuova generazione come la Juve, come l'Atalanta. Ecco, questo è, abbiamo uno staff imponente che a questo punto io ritengo, forse a ragione De Laurentiis, anche sovradimensionato rispetto a quello che sono i risultati. Hai vinto uno scudetto, adesso fai fatica non a conquistare il secondo o terzo posto, perché ci può essere comunque la qualificazione che è qualcosa, più la Supercoppa, ma a giocare in quella maniera. Io ho visto il volto di De Laurentiis ieri, dopo il secondo gol, era atterrito, basito. Cioè io così giù a De Laurentiis non l'ho mai visto.
Tu lo conosci bene, insomma, sei stato tra i primi a seguirlo anche in questa avventura napoletana ai tempi della Serie C. Secondo te la riflessione ora su cosa si basa? Cioè nel senso, al di là dei risultati, no? Dicevamo, il Napoli anche quando ha vinto non ha per nulla convinto, si aggrappava agli episodi, all'intensità, però poi idee di calcio, progetto tecnico vero, abbiamo faticato a vederlo quest'anno. Cioè una società si interroga su questo, che prospettive si può avere con la permanenza si possono avere con la permanenza di Conte?
Senti, tu hai una bellissima auto, quando perde qualche colpo che fai? La porti dal meccanico e dal meccanico, il meccanico che cosa fa? Ti fa la diagnosi.
Sì, io sono un po' pigro, Salva, quindi proprio, a meno che non sia un problema importante, non lo porto.
Anche se sei pigro, a chiunque di noi portiamo la macchina, se ha problemi.
Se mi lascia a piedi, sì, la porto, sì.
Allora io credo che De Laurentiis, fuori di metafora, debba fare una diagnosi insieme a Conte e vedere dove si è sbagliato sul mercato, perché si è sbagliato. Non venite a raccontarmi niente, perché io ieri sera mi sono divertito guardando Roma-Atalanta. Ho visto due portieri che hanno fatto dei miracoli, qualcosa di eccezionale. Poi mi ritorna in mente invece Milinkovic-Savic, questa statua equestre che abbiamo piazzato al centro dell'area e al centro, veramente al centro del centrocampo, perché lui vuole fare il libero, forse ricordando quando da ragazzo non giocava portiere ma giocava centrocampista di punta, attaccante, una roba del genere.
Ora ti diranno, però ha parato il calcio di rigore, ti diranno.
Non faceva bene quello, non faceva nemmeno bene. Sì. Guarda, ha parato un calcio di rigore e non c'è dubbio. La gente lo ricorderà anche per averne parato un altro e per averne fatto uno. Però è impostato.
Poi sul
male.
Resto, sì, un po' di dubbio.
È impostato male. Sì. Sul secondo gol è pienamente responsabile. Mm-hmm. La palla gli è passata tra le mani, ha piegato, si sono piegate le dita. Ma mettici i ferri dentro, ma insomma fai qualcosa, ma non è possibile. Io non ricordo, e sfido voi a ricordarvi una parata che non sia un rigore, perché nel rigore c'è 50% di bravura e 50% di errore, sì. Di chi lo calcia.
No, certo, però ci stavi raccontando. Sì, no, prego, scusami, vai.
No, a ricordare una parata che sia stata significativa. Una sola.
No, però mi interessava il ragionamento che stavi facendo, cioè nel senso De Laurentiis, in sintesi, rispetto alla scorsa estate, vedendo un pochino quello che è il percorso del Napoli, mi pare di capire non farà certo carte false per tenere Conte, Salva.
Ma questo non lo so, francamente, perché vedi, noi ci siamo abitati in questo, poco fa io sentivo l'altro collega, non mi ha detto il nome, quindi...
C'è Ciro Accardo con me in diretta.
Salve, ecco, salve. Allora, Accardo stava dicendo una cosa prima, dice non siamo in grado lì di fare una domanda, poi l'unica domanda sulla partita l'ha fatta una e ha risposto Politano. Uno dei motivi per cui non riusciamo a fare anche domande di tipo tecnico è perché la colpa è anche in parte nostra, perché noi per tutta una settimana, invece di ragionare, ci siamo abitati sul Conte nazionale, Conte non nazionale, che è un falso problema, perché se è vero forse che Aurelio De Laurentiis lo vuole mandare via e che lui se ne vuole andare, non c'entra niente con la FIGC. La FIGC è senza presidente, essendo senza presidente non può nominare, non può nominare un CT, per cui il discorso, se mai si proponesse, arriverebbe alla fine di giugno, quando oramai il Napoli è in partenza per il ritiro. Ed ecco che è bravo De Laurentiis a dire abbiamo fatto chiacchiere per una settimana, adesso caro Conte fammi capire, te ne vuoi andare o ti devo cacciare? Vuoi restare e vuoi continuare, chiudere il progetto? Questa è la domanda.
Sì, è il tema principale, però è un discorso che ha alimentato lo stesso Antonio Conte, autocandidandosi al ruolo di CT. Dall'altra parte c'è il presidente che giustamente deve pianificare, deve programmare la sessione di calciomercato, capire se ci sono i margini per ricucire il rapporto con Conte, oppure andare con un altro allenatore, penso a un allenatore di un profilo anche più giovane, capace di far partire un nuovo progetto con la rosa attuale, perché è una rosa di assoluto valore. Quindi è da capire se c'è ancora unità di intenti. Per me, per quello che stiamo assistendo nel corso di queste settimane, nel corso di queste ultime partite, non ci sono le condizioni per poter andare avanti. Si rischia di creare ulteriori problemi che potrebbero essere ancora più gravi nel corso della prossima stagione.
Ma su questo non c'è dubbio, hai ragione, sottoscrivo. Però una cosa a me, insomma, colpisce: il fatto che noi di tanto in tanto, come arrivano 2 anni, cominciamo a parlare di un nuovo progetto. Allora io vorrei almeno vedere, come mi è capitato di vedere negli anni passati, un progetto che venga portato a termine. Allora dico delle cose velocissime, perché non voglio rubarvi tempo, anche per non annoiare chi sa per mettersi a tavola.
È un piacere invece.
No, è un privilegio averti qui, Salva, lo sai, è un privilegio.
No, figurati, che perde l'appetito. Allora, la prima cosa è, noi l'unico vero ciclo che abbiamo avuto e abbiamo portato a compimento è partito con Napoli-Cittadella 3-3, prima partita di Serie C1, quando non c'erano addirittura le magliette per andare in campo. De Laurentiis fece una grande operazione, da quel momento in poi chiamò Reia e gli disse: ti do 3 anni di tempo per portare questa squadra in Serie A. Per la verità, causa lo spareggio con l'Avellino, di anni ce ne sono voluti 4, però il progetto è stato concluso. Dopodiché De Laurentiis ha fatto un secondo progetto, ha detto: io voglio riportare questo club a livello di altissimo, il più alto possibile, e lo ha fatto, raggiungendo il risultato non soltanto dal punto di vista economico, ma mettendo insieme vari titoli, varie qualificazioni, secondi posti, terzi posti, qualificazione Champions, qualificazione in Europa League, cioè ci ha fatto vedere il Napoli su una piattaforma calcistica, agonistica continentale. Cioè non abbiamo visto più Napoli-Cittadella,
sì,
abbiamo visto il Napoli giocare con lo Stuttgart, a giocare col Monaco, giocare con l'Everkusen, giocare ahimè con il Benfica e prendere gol su colpo di tacco con Milinkovic, come già gli era capitato in campionato. Cioè abbiamo visto qualcosa. Poi c'è la delusione per come abbiamo chiuso la Champions in maniera veramente indecorosa, ed era agibile, io ribadisco, sì, sì, che era agibile.
Salvatore,
bastava essere un attimo più attento.
Certo.
Adesso noi con Conte abbiamo stabilito un percorso per arrivare in Champions. Anche perché, qui chiudo, perché ripeto, non voglio togliere tempo, sapete perché la Champions è particolarmente importante e il secondo posto è importante? Perché arrivano soldi.
Certo.
Sai perché il Napoli non ha mai partecipato? Voi lo sapete, io lo dico in maniera retorica, non ha mai partecipato al Mondiale per club.
Perché non ha fatto strada in Champions.
Perché non ha i punteggi.
Esatto.
I punteggi derivano dalle competizioni Champions. E lì ci sono 50 milioni.
Sì, sì, e questo nuovo triennio di conteggio è partito già male, perché il Napoli non è andato neanche al playoff. Però allora, l'ultima cosa devo chiederti, Salva, poi ti lascio ovviamente al pranzo domenicale straordinario che avrai confezionato.
No, io resto digiuno come il Napoli oggi.
No, Salva, perché
mi dedico a Cobolli e a una trasmissione serale.
Bello. Salvatore, sulla comunicazione di Conte, tu sei stato sempre piuttosto critico e te ne do atto. Conte nel post partita, anziché fare autocritica, poi se l'è presa con un articolo giornalistico che pare abbia parlato di una squadra da svecchiare, giocatori in scadenza, cioè una cosa che abbiamo fatto pure noi, perché di routine lo fanno tutte le squadre, il punto sui giocatori che scadono. Però da uomo di sport, da giornalista che ha seguito anche più discipline, che ha seguito le Olimpiadi, ti chiedo, lui nel pre-partita dice sta frase molto, come dire, juventina: vabbè, il posizionamento conta fino a un certo punto, tanto anche il secondo è il primo dei perdenti. Te lo chiedo perché so che tu hai seguito tante discipline dove il secondo posto addirittura porta una medaglia, viene festeggiato sul podio. Che idea ti fai di questa comunicazione?
che è una comunicazione sbagliata, però poiché io so che il Conte è anche laureato, e allora vuol dire che quello che io posso attribuire come incidente di percorso ad un allenatore che come me ha fatto a Stendola la quinta elementare, quando poi mi trovo di fronte a uno che è preparato non solo dal punto di vista tecnico, ha fatto Coverciano a pieni voti, ha fatto l'università, ha grande esperienza, allora vuol dire che c'è un poco di malafede. Allora io, tu mi hai ricordato un mio trascorso, allora io ti dico, preferivo Bianchi. Ottavio Bianchi non è che quando veniva in conferenza stampa fosse di grande parole, però sapeva sviare, nel senso che quando gli ponevi poi il problema, che fosse Maradona o Carega o Giordano o Carnevale, per esempio il grande dilemma Carnevale sì, Carnevale no, e gli facevi l'obiezione, lui sa come ti rispondeva? Beh, questo lo dice lei. Era un modo molto più elegante, era un modo molto più corretto per farti capire che tutto sommato avevi indovinato nel fare una critica, ma che lui certo non poteva ammettere prendere la stessa distanze. Critica, perché era l'allenatore. Ecco, ah, sì. Queste sono le differenze, differenze di stile, differenze di preparazione, di approccio. Conte è troppo pieno di sé, e quando noi diciamo ogni volta facciamo l'inchino perché ha vinto lo scudetto, così come facciamo con Spalletti, noi ogni volta che parliamo di questo lo ringraziamo, prima di fargli la critica, lo ringraziamo perché ha vinto, ok, ha vinto lo scudetto e non l'ha fatto gratis, questo è il mio concetto. Conte, ok, ha vinto lo scudetto, hai vinto la Supercoppa, però ragazzi, sta squadra gioca una chiavica, ecco. Scusatemi questa espressione, questo poco
mentale, no, però è espressione che condividiamo
però
tutti,
è una chiavica.
Sì, sì, sì. E non solo perché ha perso, ma lo dicevamo magari anche con Salvatore Biazzo, pure quando vinceva in qualche modo rocambolesco. Grazie, grazie sempre a Salvatore Biazzo, il maestro, per essere
grazie
stato con noi.
Grazie a voi, complimenti per tutto e speriamo che Cobolli batti Charlton, l'americano, nella finale 500.
Eh sì, sì, forza
Monaco.
Anche Cobolli.
Mi consolo con quello.
Buona domenica, buon
buona domenica, buona domenica Salvatore Biazzo. Siamo arrivati alla conclusione, caro Ciraccardo. Facciamo così.